Diciamo. Buonasera a tutti, i presenti, colleghi consiglieri, signori assessori e pubblico presente. Informo a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale e dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Invito il segretario generale a procedere con l'appello dei consiglieri presenti. Dottor Crescentini, prego.
Bossi Sergio. Presente. Cerutti Massimo. Presente. Zanetta Massimo. Presente. Pagani Michele. Presente. Pastore Maria Piera. Presente. Moia Vittorino Gino. Assente giustificato. Vicario Diego. Assente giustificato. Mora Andrea. Presente. Manca Mariano. Nonnis Roberto.
Presente.
La terza Luigi. Fornara Pier Giorgio. Cerutti Emanuele. Pastore Pierluigi. Faggiano Roberto Cataldo. Calderoni Simone e Fornara Andrea.
Bene. Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18:10 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Procediamo con il primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco. Prego, signor Sindaco.
Grazie, signor Presidente. Buonasera a tutti. Allora, io vi do lettura di un verbale di deliberazione della Giunta Comunale numero 74 del 1 agosto 2018, che come oggetto è una variazione di cassa al bilancio di previsione 2018 e 2020. Volevo poi, se siete tutti d'accordo, fare un minuto di silenzio per le 43 vittime del ponte di Genova, un tragico evento che ha scosso sicuramente tutti gli italiani e anche per la famiglia di Oleggio. Se siete d'accordo facciamo un minuto di silenzio.
Bene. Ci alziamo in piedi, prego. Ci alziamo pure in piedi. Bene, possiamo riprendere i lavori, grazie. Signor Sindaco, vuole continuare? Posto così. Prego, consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, il mio è solo per dire grazie, perché nell'ultima conferenza di capigruppo, anziché in commissione, è stata accolta con impegno da parte di molti e volevo dire grazie a queste persone che hanno cercato di mantenere la parola che si era data in consiglio, quindi ci sarebbero spunti per fare molte polemiche e chi c'era in quella seduta lo sa, ma per me questa sera è solo per dire grazie, non voglio assolutamente sollevare alcuna polemica. Ringrazio tutti. Grazie. Piccolo passo, 2.5 righe, però secondo me simbolicamente un grande passo di civiltà. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Prego, prima di cominciare le proposte di delibera, la 2, la 3 e la 4, che sono con oggetto il bilancio, invitiamo la dottoressa Battaini a volersi sedere in questo consesso comunale. Prego, dottoressa. Bene. Continuiamo con la proposta di delibera numero 2, oggetto approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017. Vuole intervenire prima lei, Assessore Zanetta? Bene. Prego, Assessore Zanetta.
Grazie. Grazie Presidente, signor Sindaco, i colleghi della Giunta, i consiglieri, il pubblico presente che ci, segue via internet, buonasera a tutti. Siamo chiamati questa sera ad esaminare il bilancio consolidato consuntivo 2017 del gruppo Comune di Borgomanero. Il bilancio consolidato è una delle novità che in questi anni ha accompagnato la modifica della redazione della parte contabile degli enti locali. Il primo consolidato l'abbiamo visto l'anno scorso e quest'anno proseguiamo anche con questa approvazione che tra le varie scadenze degli enti locali si pone entro il 30 di settembre. Quindi avete visto che bene o male nel corso dell'anno sono molte le scadenze che ci competono in termini di bilanci e o di verifiche di bilancio e di andamento dei comuni, cosa sicuramente anche utile per avere sott'occhio e sotto controllo l'andamento economico e i conti della nostra città. Il gruppo Città di Borgomanero, tra l'altro, parentesi, ringrazio la dottoressa Battaini, dirigente del settore finanziario, che è qui con noi questa sera, così come ha partecipato anche durante i lavori della commissione consigliare che si è riunita a esaminare gli atti e sottoposti alla vostra attenzione. Chiederemo poi alla dottoressa Battaini, qualora lo riteniate opportuno, entrare nel merito di quelli che sono i principi e le differenze anche di predisposizione di questo bilancio rispetto all'anno scorso, quindi quali sono gli enti facenti parte del gruppo Città di Borgomanero, Comune di Borgomanero, che sono entrati a far parte del consolidamento del bilancio e i principi che seguono e hanno seguito la predisposizione. Quindi abbiamo un supporto tecnico sicuramente utile qualora riteniate di entrare più nel merito delle relazioni che stiamo esaminando. Il gruppo Città di Borgomanero, lo ricorderei, è composto dall'Acito Carlo Vincenzo Tornielli, oggi l'Acito che è stato inglobato dal Comune, dalla Fondazione Marazza, dal Consorzio Gestione Medio Novarese, il Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Sociali, il Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi, il Consorzio per il Sistema Informativo CSI Piemonte, l'Istituto Storico della Resistenza e Società Contemporanea del Novarese, l'Agenzia dell'Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara, l'Acquedotto di Borgomanero Gozzano e Uniti SRL in liquidazione, Acqua Novara Vicio SPA e Medio Novarese Ambiente SPA. Questo è il gruppo, così come è stato definito da una delibera di giunta che riguarda il gruppo Comune di Borgomanero, ma non di tutto questo gruppo andiamo a consolidare il bilancio. Infatti la parte di consolidamento riguarda la Fondazione Marazza, il Consorzio Rifiuti Medio Novarese, il CIS, quindi i servizi socioassistenziali, il Consorzio Case Vacanze, l'Acquedotto di Borgomanero SRL in liquidazione, Acqua Novara VCO e il Medio Novarese Ambiente. Quindi andiamo a consolidare quelle che sono le voci che riguardano il totale del gruppo Città di Borgomanero in base all'incidenza delle percentuali che il Comune detiene, per cui possiamo anche ricordarle che sono anche abbastanza limitati in alcuni casi, perché adesso mi sfuggono le percentuali, vabbè, adesso scusate, poi le troveremo più avanti. Comunque alcuni dei gruppi inseriti nel nostro gruppo non vengono consolidati perché di questi abbiamo una percentuale così bassa che non è necessario, comunque non è richiesto il consolidamento. Nel consolidamento vengono incluse solamente le operazioni che riguardano gli effetti che il gruppo ha rispetto ai terzi estranei al gruppo, quindi non vengono consolidate le operazioni infragruppo. Per quanto riguarda, penso, uno dei dati che più può esserci utile per dare un senso al consuntivo del 2017, è che le operazioni infragruppo chiudono con un utile di circa 1.200.000 euro. All'interno di tutte le tabelle, di tutte le voci, avete avuto modo e potete ritrovare le risultanze che riguardano le voci di consolidamento di tutti gli enti riguardo alle spese, ai ricavi, alla gestione del personale, alle entrate, alle uscite, ai riscontri attivi e passivi, ai rati attivi e passivi. Il tutto ci permette di avere una visione, credo abbastanza utile e significativa, di quanto è comunque l'incidenza totale del bilancio e del patrimonio che il Comune di Borgomanero ha e ha nel suo gruppo, benché magari alcune percentuali sono magari irrisorie, però all'interno di questo bilancio, ed è credo sia stato anche utile la sua predisposizione, perché se prima noi avevamo solamente una visione limitata chiaramente a quello che era Città di Borgomanero, sapevamo che avevamo delle partecipazioni probabilmente in altri enti o società, con il consolidamento dei bilanci oggi abbiamo invece uno strumento che ci permette di avere una visione più ampia anche di quelli che sono i costi, i ricavi, i benefici e il patrimonio netto di tutto quello che il Comune di Borgomanero possiede anche in termini di quote. Qui all'interno della relazione ancora troverete che si parla di derivati, voi sapete che poi invece abbiamo chiuso questo contenzioso, ne abbiamo già parlato durante l'estate, quindi il Comune ha definitivamente chiuso la partita derivati e il contenzioso che aveva in corso con Unicredit, però qua si parla ancora del 2017, quindi come non del 2018. Tra l'altro una notizia che volevo dare al Consiglio Comunale, che eravamo in attesa tutti di conoscere rispetto all'altra operazione che abbiamo fatto quest'estate, era la nostra titolo obbligazionario. Ci hanno comunicato ieri pomeriggio il dato ufficiale per quanto riguarda la trasformazione a tasso fisso, e il tasso fisso è fissato allo 0,515%, quindi metà dell'indebitamento che abbiamo, penso da quest'anno, da adesso, passa a tasso fisso, non più a tasso variabile, con un tasso allo 0,5% che è sicuro. Se hanno comunicato niente. Vabbè, grazie, così. Mi è legato all'Euribor e quindi voi vi ricordavate che avevamo inserito comunque nella delibera di giunta un tasso massimo accettabile dello 0,8, nella peggiore delle ipotesi, ieri ci hanno comunicato lo 0,515, e da questo punto di vista, anche con questa operazione, credo che sia stata corretta e giusta, perché per i prossimi anni almeno metà dell'indebitamento che abbiamo è assicurato a un tasso sicuramente che non troveremo oggi se dovessimo andare a accendere un mutuo in Cassa Depositi e Prestiti, penso che sia molto, molto più alto. Non so, vorrei intervenire la dottoressa Battaglini, oppure lascio a voi la parola, senza qualche chiarimento magari sulle merite di tabelle e di voci che abbiamo visto, e per entrare poi nel merito di qualcosa in più. Grazie.
Grazie signor. Grazie assessora Zanetta. Direi che possiamo cominciare la discussione, poi al limite lasciamo la parola alla dottoressa Battaglini per non riprendere, se ritenete giusto. Prego colleghi consiglieri. Prego consigliere Roberto Faggiano.
Sì, buonasera sindaco, assessori, segretario, colleghi consiglieri e il pubblico. Allora, premesso che riconosco l'ottimo lavoro che è stato svolto dall'ufficio comunale e dall'assessore Zanetta nella redazione di questo bilancio consolidato, di cui ho avuto il piacere di leggere nota integrativa in relazione alla gestione, andiamo semplicemente sostanzialmente a definire, per a vantaggio di chi ci ascolta, che cos'è questa operazione, no? È sostanzialmente la riclassificazione dei bilanci delle società controllate all'interno della società del gruppo, di quello che è il perimetro denominato Gruppo Borgomanero, perciò una riclassificazione depurata delle operazioni infragruppo. Dopodiché questa riclassificazione viene fatta con dei principi contabili, per cui diciamo, abbiamo due aspetti. Uno è la bontà, la natura, il giudizio sui bilanci, sui singoli bilanci delle società che lo compongono, e l'altra è invece il principio di redazione, che è stato poi anche commentato ovviamente dalla società, dai revisori contabili. E su questo nulla da dire, per cui ovviamente i principi contabili che sono stati utilizzati, i revisori contabili ci hanno detto questo bilancio è redatto correttamente, e anche come abbiamo fatto con il passaggio che abbiamo fatto in commissione bilancio, ovviamente non avevo dubbi, i principi contabili che sono stati utilizzati sono corretti, e per cui la bontà del bilancio consolidato non si discute. Ovviamente per votare a favore di un bilancio consolidato, non ne faccio una colpa ovviamente a chi ce lo propone, ma è semplicemente una mia valutazione personale. Per poter votare a favore di un bilancio consolidato dovrei avere la perfetta conoscenza anche di ciò che arriva a monte, perché se è vero che i bilanci che vengono consolidati sono dei bilanci che sono stati approvati, ma sono dei bilanci che io non conosco. Un aspetto su tutti, poi la dottoressa sicuramente ci saprà dare la spiegazione, però data anche la complessità e la particolarità con cui anche di macro aree di cui si compone il bilancio consolidato, ad esempio io tra gli oneri straordinari della Fondazione Biblioteca Achille Marazza ci trovo 10.357 euro di sopravvenienze passive. Ora, fatto salvo che con sopravvenienze passive io potrei magari intendere un qualcosa che è perfettamente giustificato all'interno di un consolidato, perché non è così analitico, una sopravvenienza, chi ha dei principi, chi conosce un minimo di contabilità, è un fatto imprevisto esterno all'oggetto della società. Siccome il 10.000 euro, che possono sembrare una cifra piccola, sono comunque il 3% di quello che è il fatturato della fondazione, io vi assicuro che in qualsiasi azienda privata un consiglio di amministrazione o dei soci a cui viene portato un bilancio che ha un 3% di sopravvenienze passive, perciò di fatti esterni alla gestione che impatta sul fatturato, non è così soddisfatto. Questo non tanto per contestare la redazione, che ripeto è perfetta, quanto per spiegare il perché non mi trovo nella posizione di poter votare favorevolmente questo bilancio consolidato. Pertanto, però, è una posizione personale, non è la posizione del gruppo. Poi il consigliere Calderoni eventualmente argomenterà la sua posizione. La mia posizione personale, nel rispetto anche però del lavoro che è stato fatto e, ripeto, della correttezza del bilancio e dei principi con il quale il bilancio è stato redatto, io anticipo la dichiarazione di voto, mi asterrò su questa votazione. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Qualche altro intervento? Se non c'è nessun intervento, prego. Prego consigliere Pastore Pierluigi.
Scusate, velocissimamente, perché sono un po' fuori fase. Non faccio un ragionamento articolato come l'amico Faggiano. Io volevo soltanto precisare una cosa. Ho visto che in tutto questo gruppo dove noi siamo partecipi, quello dove abbiamo la percentuale più significativa e dove noi mettiamo la maggior parte delle risorse, e quindi è il CIS. E quindi dal punto di vista economico il CIS rappresenta un qualcosa che il comune ci costa un tanto per abitante, e non poco. Anche questo rapportato ai consorzi dell'intorno. È una storia vecchia che parte dalle quote capitarie di 30 anni fa, che ci trasciniamo purtroppo dietro. Vorrei soltanto significare una cosa. Mi piacerebbe che il Comune di Borgomanero, che è il capofila, diciamo, in questo CIS, esprimesse anche una conduzione, persone che siano all'interno e in posizione rilevante nel consiglio d'amministrazione, perché cioè, a me sinceramente mi piacerebbe che sia un borgomanerese a essere alla presidenza e alla conduzione del consiglio d'amministrazione del CIS, perché noi ci mettiamo tutti un bel pacco di soldi in questa situazione, e quindi mi piacerebbe che ci fosse un'espressione della nostra città ad avere la guida di questa, così una guida appunto da parte dell'amministrazione. Chiaro, questo non è una cosa di carattere tecnico, no? Non è un problema tecnico di bilancio sul quale non è un problema, ma è un problema di carattere politico. Cioè, la presenza della nostra città all'interno di questi organismi, certo non possiamo avere la pretesa di averla nel consorzio vacanze dove contiamo lo 0,2% o giù di lì, cioè, ma laddove la presenza è una cosa significativa, credo che ci debba essere il massimo impegno da parte dell'amministrazione, perché alla guida o comunque in posizione determinante per determinare le scelte, perché poi il problema è anche di scelte, scelte operative all'interno di questo consorzio. Grazie.
Grazie consigliere Pastore. Qualche altro intervento? Nessun intervento, procederei alle dichiarazioni. Prego signor Sindaco.
Grazie, signor Presidente. No, solo per giustamente dare una risposta alla richiesta molto intelligente fatta da Pastore Pierluigi. È da circa un mese, ma penso che siate tutti al corrente, che a capo del CIS c'è Gianluca Godio, che comunque è espressione di Borgomanero, lui abita in via di Amicis qui a Borgomanero, ci siamo confrontati e nel bene e nel male abbiamo concordato, devo dire che se la proposta è arrivata dal comune di Borgomanero, tutti coloro che hanno votato hanno dato un segnale forte, cioè un mandato forte a Gianluca Godio, perché se c'erano a disposizione, se non erro, 940 erano quelli che erano presenti come comuni, e quindi avevano 940 quote su 1000 di quelli che erano presenti. Gianluca Godio ne ha presi 800, insomma, e un segnale forte. Perché questo? Perché ci siamo incontrati, abbiamo fatto una serie di pre-incontri dove abbiamo valutato tutti assieme che il prossimo presidente era il presidente che doveva dare veramente un grosso contributo e un grosso impegno al CIS per l'unificazione degli enti. Oggi sono tre, no? C'è quello di Borgomanero, Castelletto, il CISAS, e quello di Arona, che non ho ancora capito oggi il nome, comunque lo chiamiamo quello di Arona. Con delle quote diverse una dall'altra. E abbiamo cercato di capire perché questa differenza, sono cose che, come diceva lei, ingegnere, risalgono ai tempi del Medioevo quasi, però queste differenze non ci stanno assolutamente bene. Allora, le differenze ci devono essere se i servizi sono diversi, ma se i servizi sono uguali, le cifre devono essere uguali. Comunque abbiamo dato mandato al nuovo presidente di fare tutto il possibile per portare alla unificazione degli enti, per far diventare ente unico, perché questa è l'indicazione della Regione Piemonte. Okay? Quindi il presidente è stato accettato da quasi tutti, perché poi c'è stata un'altra indicazione su un altro nome, non mi ricordo, mi sembra non so più, comunque non ha importanza, e comunque il segnale è stato forte, persona del territorio, del borgomanerese, e quindi niente, è stato votato veramente, diciamo, con un risultato eccezionale, e quindi adesso lui ha questo mandato, che ha già appunto fatto il primo CDA e ha espresso che la volontà dei sindaci è quella dell'unificazione farlo diventare un ente unico. Quindi io credo che, spero che insomma, con l'impegno che ci sta mettendo io Gianluca, di avere qualche risultato positivo.
Grazie signor Sindaco. Prego, qualche altro intervento? Se non c'è nessun intervento, passerei questa volta alle dichiarazioni di voto. Quindi mettiamo in votazione la proposta di delibera numero 2, approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017. Astenuti? Astenuti consigliere Fornara Andrea, Cerutti Emanuele, Fornara Piergiorgio, Pastore Pierluigi, Roberto Faggiano e Simone? No, giusto, perfetto, corretto. Quindi, contrari? Contrario il consigliere comunale Calderoni Simone. Favorevoli? Procediamo anche per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Astenuti il consigliere Cerutti Emanuele. Contrari? Contrario il consigliere Simone Calderoni. Favorevoli? Bene, per il secondo punto. Passiamo alla proposta di delibera numero 3, approvazione documento unico di programmazione 2019-2021. Passerei la parola al vice sindaco Ignazio Zanetta. Grazie.
Grazie Presidente. Al punto 2 all'ordine del giorno portiamo alla vostra attenzione il documento unico di programmazione 2019-2021. Il testo è stato approvato dalla giunta comunale il 31 luglio e poi inviato ai capigruppo così come previsto dal nostro regolamento. Successivamente lo stesso regolamento prevede che la prima seduta avuta del Consiglio Comunale deve essere portato poi all'attenzione per l'approvazione del Consiglio. Il documento unico di programmazione è uno, credo, degli elementi più importanti, l'abbiamo già visto l'anno scorso, ne abbiamo già parlato, un documento che raccoglie e analizza la situazione da una parte, nella parte iniziale, vedete, c'è la situazione, l'analisi del contesto strategico nazionale, internazionale, comunale, quanto più possibile, quindi credo che sia un documento utile e alla cui lettura invito tutti, non solo i presenti ma anche i cittadini, perché al suo interno troviamo dei dati, credo, interessanti, sia riguardo il contesto, come dicevo prima, che non riguarda solo Borgomanero, ma in cui Borgomanero è inserita, sia per quanto riguarda il contesto cittadino e poi dettagliatamente quelle che sono i programmi e le iniziative che dovranno, per il quale il Consiglio Comunale dà mandato alla Giunta e poi la Giunta e ai dirigenti per essere, che dovranno essere svolte nel triennio, in questo caso 2019-2021. Io credo che abbiate avuto tutti tempo e modo di poterle approfondire, di poterlo leggere, per cui poi nel dibattito successivo si interverrà nel merito, credo, più che altro dei programmi piuttosto che delle cifre che qui sono riportate. Alcuni dati magari non troppo significativi, ma forse sul quale vorrei soffermarmi, faccio un esempio, e non sulla programmazione, ma sulle statistiche che possono riguardare la città, e che trovo io interessante, essendo anche assessore ai servizi demografici, sono le condizioni socio-economiche della popolazione, quindi qua troviamo l'incremento, il decremento, i nati, i morti, gli immigrati e gli emigrati all'interno del comune, una popolazione quindi che a fine 2017 è di 21.718 persone, e le condizioni socio-economiche. Su questa tabella abbiamo voluto fare un lavoro di ricerca e quindi integrandola e portando al suo interno alcuni dati che potevano magari meglio rendere quello che era, e anche per renderci la possibilità di cercare di capire quelli che sono stati i cambiamenti in questi anni, e quella che trovate a pagina 13 per intenderci, quindi abbastanza completa, nel senso arriviamo al 2016, chiaramente il 2017 era in corso di formazione, però si vede un trend che credo possa essere anche positivo. Da una parte, anche solo negli ultimi 5 anni, quindi dal 2011 al 2016, un incremento della popolazione di Borgo Manero di circa 600 unità, un aumento delle famiglie in questi 5 anni di circa 300 unità, quindi 300 famiglie in più dal 2011. Ho preso gli ultimi 5 anni come esempio, se no potremmo andare dietro, i dati sono ancora più significativi. E però è per la prima volta forse l'importo dei redditi che ha avuto una ripresa, perché se una ripresa rispetto a uno stop intervenuto poi dal 2008, voi vedete, non so, nel 2008 l'importo dei redditi del borgomanerese era di circa 303 milioni e 700 mila euro, per poi andare a scendere nel 2009, qui siamo in piena crisi, a 297 milioni e 9, e salendo e scendendo 304, 303, nel 2012 siamo ricaduti a 300 milioni, ma nel 2016 siamo a 319 milioni di reddito, quindi credo che sia un dato che fa sperare che almeno fino al 2016 una tendenza fosse cambiata, così come la media dei redditi per personali o familiari. Aspetta, che adesso va bene, la media dei redditi personali che passa dai 20, qui da poco, però dai 24.000 si stabilizza sui 25.006, e abbiamo poi voluto inserire anche la media dei redditi per popolazione e per famiglie, e quindi con un reddito familiare nel 2016 di 33.000 euro e suddiviso invece per la popolazione di 14.000. Credo che siano dati comunque interessanti, perché sono numeri che danno un segnale, soprattutto l'importo dei redditi e la modifica, quindi è l'incremento degli stessi che fa ben sperare che possa essere almeno fino a quell'anno ripartito l'economia e il lavoro, perché questi sono i redditi delle dichiarazioni IRPEF. Sempre all'interno della parte descrittiva, non entrerò nel merito della parte delle programmazioni, delle aree strategiche di tutti, perché poi eventualmente interverrete con le vostre domande e risponderanno i colleghi assessori competenti per materia, però sempre all'interno della parte descrittiva credo che sia interessante e utile poter andare a analizzare tutti i trend e i numeri che possono modificarsi e cambiare rispetto sia all'indebitamento del comune, dei suoi investimenti, a che cosa, quindi una programmazione anche in futuro che ci fa ben sperare, soprattutto rispetto all'indebitamento, che continuando con la programmazione che abbiamo messo in corso negli anni possa continuamente andare a diminuire. Forse come assessore a bilancio i tributi, i numeri mi dicono tanto e credo di avere una certa passione, perché sennò non lo farei, ma a volte mi rendo conto che possono essere tediosi e non a piacere a tutti, però leggendo le tabelle che noi abbiamo cercato di semplificare, di portare qui interno, si può avere un quadro della situazione, si può avere un quadro di quello che è la realtà della nostra cittadina, del suo sviluppo o della sua crescita o decrescita, in questo caso parliamo un po' di crescita, e rispetto a tutti i settori, perché quando andiamo a vedere incrementi o decrementi anche delle imposte, chiaramente tutto ha un suo ritorno, perché se incrementa l'IRPEF vuol dire che stiamo incrementando le parti di lavoro, se si incrementa l'IMU vuol dire che stanno ritornando sul mercato anche delle abitazioni, e quindi ritornando a quello che dicevo prima, un segnale, dopo anni di stagnazione, magari anche piccolo, ma comunque di sviluppo. Questa è una parte che sicuramente credo che sia molto interessante nella fotografia di quello che è il nostro territorio, la nostra città e la nostra comunità, e poi nella parte, come dicevo, dopo troviamo invece quelle che sono le aree strategiche, i programmi e le iniziative che l'amministrazione intende portare avanti e proseguire nel corso di questo mandato. Grazie.
Grazie assessore Zanetta. Dichiaro aperta la discussione. Invito i colleghi consiglieri a prendere parola, chi ne volesse far parte. che la voce sta andando via, consigliere Pastore, quindi prego la parola al consigliere Pastore Pierluigi.
Il mio intervento sarà molto breve perché, come vedete, sono un po' mezzo debilitato. Devo dire che l'assessore Zanetta è stato, secondo me, un po' contagiato dall'ottimismo di Di Maio, di questi giorni, di Salvini, nella visione di una così, così positiva della situazione. Io me lo auguro, assessore, che la cosa ci sia questa ripresa, che le case invendute da 500, che sono grosso modo Borgomanero, vadano a almeno a 400. Cioè, me lo auguro, perché significa che c'è movimento, significa che c'è movimento in città. Devo dire che ho letto abbastanza velocemente questo documento, soprattutto per la parte strategica, cioè la parte, diciamo, che coinvolge, che è un po' più legata alla parte strategica, secondo me, a quello che è il programma del sindaco. Cioè, il programma del sindaco è il programma non di corto raggio, ma il programma quinquennale, insomma, di mandato. E in questa parte strategica ho letto soprattutto delle parole che prefiggiamo di contribuire, di mantenere, di sostenere, di valutare. Sono le parole che sono molto ricorrenti negli obiettivi che ho letto in questo documento. Mi sarebbe piaciuto leggere qualche parola più coraggiosa, no? Nel senso di capire qual è effettivamente in questo programma strategico, dove questo programma del sindaco riesce a dare questa svolta alla città che tutti auspichiamo e che però, forse per le limitazioni della spesa, forse per mille altre cose, mi sembra che stenta un po' a uscire. Ho preso solo qualche appunto. Nell'area strategica 3, sviluppo economico e competitività, missione 14, che è, se vogliamo, un po' il motore di questa, per cercare di sviluppare qualcosa, ci sono solo spese correnti e non ci sono investimenti. Questo anche nelle politiche giovanili, ci sono zero investimenti e solo spese correnti. Allora, adesso non si può fare, chiaramente, io ho preso due esempi, non si può fare di tutta l'erba un fascio, però su due punti strategici, non vedo una spinta propulsiva a dire questo cambiamento, questa... Allora, io quello che invito, non voglio far polemiche, ma io quello che voglio invitare il sindaco è proprio su questo aspetto. Siete soprattutto nell'anno delle scelte fondamentali, perché a questo punto è l'anno dove uno veramente può proiettare in avanti quello che sarà il futuro, la futura visione della città. Questo non si può fare all'ultimo anno, non si può fare neanche al penultimo anno. È questo l'anno dove uno proietta il futuro. E l'invito che volevo fare è proprio questo, cercare di capire, adesso questo che è, oggi si approverà questo documento, ma l'invito è una riflessione profonda su quelli che sono degli aspetti fondamentali della città e mi riferisco per esempio a quello che si farà, non so, nel centro storico. Dobbiamo sempre andare avanti a tenere aperto questo centro storico, chiuso, non so, quello che sarà i sottopassi. Non ho ben capito, stamattina leggo sul giornale che è uscita una cosa nuova, che a San Marco una proposta che non si fa più niente. Cioè, voglio dire, mi sarebbe piaciuto che anche in questa fase ci fosse una illustrazione di un problema come quello dei sottopassi, che è molto sentito in città, però non se ne parla in consiglio comunale, ma se non se ne parla in consiglio comunale, dove se ne deve parlare? Non lo so. Il problema, io avevo fatto, come voi sapete, l'avevo mandato per conoscenza al sindaco un'interrogazione dall'ASL, alla direzione generale dell'ASL di Borgomanero, circa l'andamento del punto nascite della ginecologia, perché era uno dei reparti, diciamo, strategici della nostra ospedale. Diciamo che è l'ospedale dove nascono il maggior numero di bambini di tutta, quasi tutta la provincia di Novara, Verbania e Domodossola non fanno questi numeri, tanto per essere chiari. E dall'ASL ho avuto qualche dei dati che confermano che comunque il trend non è negativo, è ancora positivo. Non so se gli stessi dati sono arrivati anche a lei. Allora, io volevo sottolineare due cose che mi stanno, queste cose che sono secondo me abbastanza importanti. E volevo sottolineare una cosa per quanto riguarda il piano regolatore, che non c'entra adesso col bilancio, però come input sul discorso del piano regolatore, secondo me è bene che l'amministrazione in questi 4 anni, 3 anni, quello che manca, affronti il problema della viabilità di Santa Cristina, perché a Santa Cristina non c'è nessuna idea da farsi, perché per superare questa provinciale che passa in mezzo alle case e che è una strettoia micidiale. Allora, almeno, non so, pensare, parlare con gli uffici, con l'ufficio urbanistico, cercare di capire anche con i santacristinesi dove è possibile ipotizzare in un futuro una strada che non tagli dentro nella città. E poi, sempre nel programma del sindaco, ho visto che c'era il problema della videosorveglianza, c'era il potenziamento della videosorveglianza, ma anche in questo caso ho letto che gli investimenti sono pari a zero. Allora, la videosorveglianza è una cosa importante, è un problema che la gente ormai sente molto sul discorso della sicurezza, è il discorso che in questo momento va per la maggiore, diciamo così. Nel bene o nel male uno può condividere o non condividere. Però era un argomento che nel programma del sindaco era citato in maniera importante. Allora, io non so perché, se adesso le telecamere che ci sono già in funzione sono in funzione oppure sono spente, perché l'altra volta avevo chiesto, ma quando è stato fatto il furto alla Villa Zanetta la telecamera era spenta. Quindi non lo so se adesso, cioè non è che vado a controllare le telecamere, cioè chiedo, perché siete voi l'amministrazione, io chiedo all'amministrazione, cioè non è che vado là a fare il selfie sulla telecamera per capire se funziona. Allora, adesso io ho focalizzato alcuni punti, ce ne sarebbero anche altri, però vorrei capire, almeno queste sono le cose sulle quali mi piacerebbe che ci fosse, non una risposta questa sera, no? Ma magari aprire un dibattito. L'ultima cosa che dico è che avevo avuto la promessa da parte dell'assessore Zanetta che... No, tu non hai fatto un'altra promessa. No, quella promessa lì è un'altra. L'assessore Zanetta Ignazio, poi dico anche la tua. Zanetta Ignazio, che si sarebbe affrontato il problema dei posteggi a fronte della chiusura dell'Esselunga, dei posteggi dell'Esselunga, sulla quale io ce l'ho un po' sempre qua, voi lo sapete, però non posso farci niente. Ci sarebbe stato un'apertura, un dibattito per capire quali erano i problemi, se c'erano possibilità di risoluzioni. Non so se si ricorda, assessore. Io me lo ricordo. Però questo dibattito, questa apertura, che è stata fatta al tempo della mia interrogazione sul posteggio della lezione non ha avuto seguito. Lo ribadisco per dire magari tentare di fare un incontro in commissione urbanistica per capire quali sono le criticità e se ci sono delle soluzioni alternative a questo ragionamento dell'essere lunga. All'assessore Zanetta, che mi ha stuzzicato, che non c'avevo neanche in mente di chiederglielo, che mi ha stuzzicato, chiedo di ricordarsi che mi piacerebbe diciamo, vedere il computo metrico delle opere del nuovo sottopasso, perché secondo me dovrebbe essere un allegato al progetto, cosa che non c'è, che so che non ce lo danno, non capisco perché un consigliere comunale non possa avere questo documento che è fondamentale, perché stabilisce il prezzo delle opere e di conseguenza anche il contributo che deve dare il comune, perché se io voglio dire se l'opera costa 20 milioni e il comune deve dare 1 milione, dico vabbè ci siamo, ma se l'opera costa 2 milioni e il comune deve darne 1 milione e più ci mette l'area, la cosa non mi quadra, chiaro?
Grazie consigliere Pastore. L'ho fatta anche uscire dai termini, bravo, perché bravo, vista, vista l'importanza e voleva finire il concetto, mi sembrava importante e non ho detto nulla. E per fortuna non stava bene. Prego, assessore Zanetta, per una risposta. No, vuole parlare subito, mica che poi. Prego, assessore Zanetta.
Ma non è che si vuole fare un dibattito, però è. Dipende che caramelle sono. Giorgio, architetti, ingegneri. No, ma la mia sarà solamente una breve risposta, però l'articolazione delle questioni poste dal consigliere sono tante, adesso non le ho scritte, quindi finché me le ricordo, magari prima di assimilarne anche altre, volevo dare solo una piccola risposta. Beh, all'inizio io credo che 20 milioni in più, l'8% in più di dichiarazioni dei redditi sul borgomanero possa essere qualcosa di guardare, non dico con chissà quale felicità o quant'altro, ma sicuramente è un trend in crescita e non in decrescita, e la cosa credo che possa essere tenuta in considerazione. Parlavo di numeri, parlavo di una tendenza. Se fino a 5 anni fa eravamo come dichiarazione dei redditi sui 300 milioni più 1 meno 2, negli ultimi 2015-2016 c'è stato un incremento del 3% all'anno, ma sono importi grandi, quindi 6 più 7 milioni più 8 milioni. E mi fa sperare, forse, che qualcosa è cambiato, per cui non dico di essere felice o qui se quant'altro, sicuramente se il dato fosse stato all'incontrario l'avrei comunque letto con una più grave preoccupazione rispetto a quant'altro. E le questioni che lei ha toccato sono ampie, sono tantissime, alcune magari pertinenti al DUP, altre un po' meno, però le assicuro che a parte le linee di programma che sono state approvate dal Consiglio Comunale in inizio mandato e che verranno e devono essere la linea guida nei 5 anni del mandato dell'amministrazione, che quindi verranno perseguite in questo arco di tempo, no? E non si possono magari portare a casa tutte, io le assicuro che in questo momento e forse mai come in questo momento abbiamo caricato di lavoro anche le parti tecniche dei nostri uffici, stiamo parlando e non solo, io parlo di parti tecniche per poi seguendo strade, progettazione e quant'altro, e vi assicuro che forse mai come il 2018 tra le iniziative messe in campo da questa amministrazione da realizzarsi stanno impegnando fortemente tutta la parte tecnica dei nostri uffici. E una battuta e poi seguo su quello: quando parlava dell'area strategica 4, sviluppo economico, non ci sono soldi, parliamo del suo, per dell'ufficio commercio, capisce che il lavoro che stanno facendo e che viene svolto lì dentro è prettamente da ufficio. Quel settore, rispetto all'area che lei ha indicato, non ha investimenti, perché l'investimento che fanno è di risorse umane nei servizi che rendono al territorio rispetto allo sviluppo delle imprese e del, in questo caso dello sportello unico delle attività produttive e dell'ufficio commercio. Che cosa stiamo e abbiamo cercato di mettere in campo, e poi chiudo, sarò breve. Credo che le politiche anche messe in campo da questa amministrazione in continuità con la precedente sul bilancio sia qualcosa che riguarda lo sviluppo della nostra città, perché quando si chiude una partita gravosa come quella degli swap, per i quali si è trovato un accordo, ma per i quali ricordo che non essendoci più si sono liberate risorse che oggi vengono investite, sono state comunque scelte che sono state portate avanti, che ci hanno consentito oggi di avere più risorse per gestire la parte corrente del nostro bilancio. Abbiamo dovuto fare degli sforzi per riuscire ad arrivare a questi risultati, sicuramente lo stanno facendo i nostri cittadini con le imposte che pagano e che pagano tutti gli anni. Stiamo sviluppando e stiamo programmando, cioè i soldi che abbiamo dovuto comunque mettere da parte nel tempo e oggi poi destinare per il sottopasso sono soldi reali che abbiamo e che abbiamo e dovremo girare a ferrovie con un programma che poi ci spiegherà il sindaco, che sta comunque andando avanti ed erano passati 30 anni, quindi che cosa avverrà nel corso di questa amministrazione lo vedremo quando poi inizieranno anche i cantieri. Parlo di opere pubbliche che possono sicuramente anche essere utili allo sviluppo. Sottopasso le strade che stiamo progettando e che andranno in appalto, le strade grosse, a parte le varie manutenzioni. Credo che forse magari nelle parole di un documento unico di programmazione non bene a volte si possa riportare tutto quanto è oggi in fase di sviluppo anche in termini di lavori pubblici, di investimenti, di risorse fatte dall'amministrazione, ma sono tante e le vedremo poco alla volta. Per quanto riguarda i parcheggi me ne scuso, le assicuro che ne parleremo, cercheremo di rivederci ancora. Abbiamo purtroppo un intasamento in questa fase sulla fine dell'anno, anche per quanto riguarda gli uffici, non dico di priorità, perché tutto può essere utile e prioritario, ma dobbiamo arrivare a uscire a gara con tutte le progettazioni che abbiamo finanziato e che sono rientrate quest'anno all'interno del saldo di finanza pubblica, perché non lo vogliamo perdere. Quindi la via Resega deve partire, il progetto deve andare avanti, la via sta continuando, ma l'esecutivo e la gara deve partire entro quest'anno, così come la via Meda e così come tante altre progettazioni seguite dalla parte tecnica, ma anche che segue poi la gestione dei parcheggi, sta portando avanti. Quindi ogni tanto c'è un po' di, dobbiamo capire anche noi che le forze nostre sono ridotte, abbiamo ancora difficoltà nel procedere alle assunzioni, perché la priorità delle assunzioni oggi è data dalla mobilità, e mobilità non troviamo davvero nessuno, continuiamo a uscire con bandi e quant'altro, abbiamo delle regole ancora da rispettare e che daranno qualche finestra di apertura sull'anno prossimo. È anche vero che investire in risorse umane, soprattutto quando sono diminuite nel corso di questi anni, abbiamo visto il crollo anche della spesa del personale, tornare a investire lì vuol dire avere anche personale pronto a rispondere alle esigenze che anche lei sollevava in supporto all'amministrazione comunale nel cercare di programmare e risolvere i problemi. Comunque torneremo appena possibile a discutere di quanto l'avevo promesso, perché è sicuramente utile e interessante, così come magari, visto che di risposte ancora non ne arrivano, perché ricordo, ne avevamo parlato in Consiglio Comunale, abbiamo un ponte in programma da fare, perché quando sarà pronto il sottopasso, immaginiamo che senza un ponte che va verso l'ospedale qualche problema potremmo averlo di viabilità, e che oggi forse il ponte sì, il ponte c'è, però servono i soldi. No? I soldi servono, abbiamo chiesto e stiamo chiedendo un contributo, perché non può ricadere tutto sui borgomanesi, ne avevamo già parlati qua, abbiamo fatto delle istanze in regione, aspettiamo delle risposte che ancora non sono arrivate, dopodiché interesseremo il Consiglio Comunale magari per fare assieme una mozione che ci possa portare a cercare dei contributi anche ad hoc, perché quel ponte serve a portare la gente in ospedale, a non farli transitare dal centro di Borgomanero, l'ospedale unico è quello di Borgomanero, non credo che i cittadini, oltre ad aver messo anche 1 milione per fare il sottopasso, debbano magari fare altri ulteriori sacrifici per fare da soli un ulteriore ponte che poi verrà utilizzato da tutto il Borgo Manerese per andare all'unico ospedale che abbiamo nel territorio, che ci teniamo e che dobbiamo svilupparlo, però faremo la nostra parte e ne riparleremo. Grazie, scusate.
Grazie Assessore Zanetta, riprendiamo la discussione. Invito i colleghi consiglieri a prendere parola. Prego consigliere Calderoni Simone. Problemi con questi microfoni stasera.
Dato? Grazie. Allora, io devo dire che invece ho letto con attenzione il documento e ho visto che ci sono dei dati che a mio parere mi hanno fatto rimanere un pochino perplesso e anche un pochino preoccupato. Perché a Borgo Maniero ci sono 3.000 giovani. 3.000 in forza lavoro giovane, dai 15 ai 29 anni. Ho preso il dato della disoccupazione giovanile che è al 30%, quindi ci sono 900 giovani che sono senza lavoro e sono disoccupati. Un altro dato che mi ha lasciato un pochino perplesso è il dato della laurea che è il 10%. Della laurea. Laureati 10%, quindi direi che è un dato abbastanza basso. Detto questo, ho detto, ci sono 900 giovani disoccupati. Ho pensato, l'amministrazione comunale destinerà maggiori finanziamenti ai giovani. Purtroppo ho visto tutto il programma e ho trovato che solo per i giovani c'è solo una piccola riga, una piccola frase. Ho scritto, rendere Borgo Maniero una città contraddistinta dall'inclusione dei giovani nei processi decisionali e in cui siano attuati tutti i mezzi di sostegno per la loro crescita personale, professionale e sociale. Va bene, ok, io sono un giovane, sono d'accordo che devo anch'io restare nei processi decisionali, devo avere la possibilità di parlare con l'amministrazione e tutto, cosa che non avviene assolutamente. Io non ho mai visto un giovane che viene a parlare con l'amministrazione, parlare di lavoro, di come crescere. Io credo che un'amministrazione debba, io mi faccio finire, chiedo scusa, io invito, è un mio invito personale, pensare, magari destinare maggiori risorse veramente a magari a fare un incubatore, un qualcosa, un'idea, un qualcosa per incentivare i giovani anche col lavoro, con la nuova occupazione. Non si può, capisco che l'amministrazione comunale ha difficoltà, non è che domani tutti i giovani disoccupati trovano lavoro, sono d'accordo, però un qualcosa si può fare, l'amministrazione credo che qualcosina può fare, un'idea può essere l'incubatore. Qua vedo spazi per i giovani, ma io l'unica cosa che ho visto, spazi per i giovani, che l'hanno ridotti, non abbiamo più uno spazio dove andare, dove trovarci, non c'è più niente Borgo Maniero per i giovani. E questo lo dico prima da persona, da cittadino, prima da consigliere. Quindi invito veramente, magari adesso credo che si possa modificare, un invito personale che posso fare è magari destinare maggiori fondi alle giovani generazioni, sia per la crescita personale e magari anche per trovare un'idea, un incubatore. A Novare c'è un incubatore dove sono state ricevute tantissime idee. Quindi i giovani hanno voglia di fare. Ripeto, qualcosina si può fare. Difficile, ci vuole tempo, però credo che bisogna investire di più sui giovani, piuttosto che... Ho letto anche l'altra parte del documento. Sono tutte manutenzione, valorizzare, va bene, però di concreto c'è poco. Quindi invito veramente a pensare, magari a modificare, a fare qualcosa per i giovani, per l'occupazione, per qualcosa.
Grazie consigliere Calderoni. Prego, qualche altro consigliere vuole intervenire? Prego consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, grazie a Dio hanno già detto molto loro e quindi io asciugherò molto il mio intervento. Tra l'altro, meno male che non era in forma Pierluigi Pastore, perché si vede quando poi le cose ti stanno a cuore, le energie per raccontare ci sono. Condivido che è un documento importante e molto interessante. E, sia l'anno scorso, forse è il documento su cui sono stato più critico, l'anno scorso, lo sarei anche adesso, ma hanno già detto molto loro. ogni volta che lo apro, infatti, io ho una recondita speranza, no? Che qualcuna delle proposte che si portano qua dentro, qualcuno dice che noi non portiamo proposte per il bene della città, ma lascio cadere anche questa, che mi sembra più una provocazione che altro. Alcune delle proposte che ci sono qui dentro, alcuni degli orientamenti, delle idee, vengano raccolte, no? In qualche modo, e ci si trovi traccia lì dentro, che è il documento che guida l'azione politica di questa amministrazione. Uno dice, caspita, mi piacerebbe che le energie che vengono messe in questo Consiglio Comunale trovino traccia. Traccia dove? Nella mappa che dice andremo di lì, andremo di là, andremo di su, andremo di giù rispetto alle politiche. E per la terza volta, ribadisco rispetto a un documento del genere, non ce le ho trovate. E io ricordo, nella seduta consigliare del 17 novembre 2017, è passato quasi un anno, facevo un'interrogazione rispetto alle politiche giovanili. Mi spiace ripetermi, ma io parlo di cose su cui sono, anzi, di cui penso di essere minimamente competente, è inutile che faccio finta di parlare di altre cose su cui non sono così, così competente. La risposta era stata, a parte abbiamo fatto il concorso, abbiamo fatto Giovani Ambiente, su cui sapete già cosa penso, quindi non sto a ripetermi anche qua. La risposta era, l'ultima, sotto, stante la necessità di reperire risorse, era sulle politiche giovanili, non generale, generico sulle politiche cittadine, di reperire risorse onde realizzare progetti di più ampio respiro, e dicevo, meraviglia. È stata avviata la riorganizzazione di alcuni uffici finalizzata alla formazione di personale specializzato alla ricerca di bandi e alla cura degli incombenti necessari alla loro gestione. Allora io dico, certo, c'è un problema di risorse umane, il sindaco ce l'ha spiegato più volte, anche l'assessore ce l'ha spiegato più volte, c'è un problema di risorse umane e finanziarie, tutto sta a capire dove vengono indirizzate, perché alcune cose si fanno, anche nel DUP, alcune cose tantissime cose si fanno, mi viene da dire anche quando vengono recuperate altre risorse, lo vedremo al punto dopo, guarda caso finiscono sempre in quei capitoli lì, sempre, e io non sono soddisfatto, per cui mi spiace se votavo astensione prima, questo tipo di indirizzamento delle risorse non mi soddisfa. Chiedevo, chissà dopo un anno, no, questa riorganizzazione interna che porta alla formazione di personale specializzato alla ricerca di bandi, chissà che personale, voglio dire, io non sono così furbo e intelligente, però i bandi non c'è tanto, ce n'è di gente che è capace, no, di scrivere un bando per ottenere un finanziamento anche di ampio respiro, Fondazione Caripo, Comunità del Novarese, la Regione, l'Europa, ce n'è, se ci riesco io, figuriamoci gli uffici comunali se non hanno già alcune competenze per poter scrivere alcuni bandi. Allora mi dico, a quale si è partecipato? Il 21 di settembre sono scaduti alcuni bandi della Regione Piemonte. Anche qua non lo so quanti migliaia di altri, in altri ambiti che non conosco, ma su cultura e politiche giovanili ce ne sono alcuni. Realizzazione di progetti su video e cinema, 158.000 euro. Attività teatrali, 518.000 euro. Realizzazione di iniziative di divulgazione culturale, 200.000 euro. Promozione di attività teatrali, 518.000 euro. Non mi interessa il teatro, faccio qualcos'altro per i ragazzi, per i giovani, per partecipare. Ma sono un sacco di soldi. Chissà il Comune di Borgo Manero a quali ha partecipato? Io ho cambiato mestiere, ma da volontario alcuni di questi bandi li ho scritti. Non vuol dire che quando uno lo scrive poi te li danno, no? L'abbiamo visto su alcuni altri. Però se neanche si partecipa, ma dove andiamo a prendere le risorse? Quando ci sono, quando sono lì apposta, è chiaro che uno dice mi impegno a realizzare le strade. Io dico voglio tutte le strade bucate a Borgo Manero? No. Voglio la botte piena della moglie ubriaca? Neanche. Però mi piacerebbe un pochino spostare i pesi di questo caspita di documento unico di programmazione. Lo ribadisco per la terza volta anche qua, c'è chi è annoiato di sentirmi parlare, ma ripeto, qualcun altro invece dice non fai proposte per il bene della tua città, che noi te le votiamo anche, pensa un po', mi è stato anche detto questo per prendermi in giro fino in fondo. Allora io dicevo, lo ripeto per l'altra volta, ribadisco i tre punti, sono piccole cose, lo ribadisco anche perché l'altra volta l'assessore non c'era in quel momento, è entrato appena dopo. Un luogo di riferimento, è già stato detto, non mi dilungo, no? Ma non può essere un luogo inusabile. Se io apro un luogo e non si può fare così, perché sennò non funziona. Quindi lo vogliamo cercare un luogo, ma non è possibile che in un posto come Borgo Manero, dappertutto se uno vuole lo realizza, lo trova un posto. Una struttura di partecipazione chiara, faccio l'elenco dell'altra volta, uguale, preciso. Per me struttura di partecipazione non vuol dire abbiamo parlato con i ragazzi del CCR, abbiamo parlato con i ragazzi della panchina, vuol dire impegnarsi a realizzare una struttura di partecipazione vera, reale, valutabile. L'altra volta parlavo di forum giovanile, forse stantio e vecchio come nome, trovatene un altro più bello, lo chiediamo ai ragazzi, non so se forum, se quel che volete voi, ma una struttura chiara per cui un ragazzo venga voglia di dire c'è quella roba lì a Borgo Manero, non mi devo inventare come fare a parlare con questo, quell'altro, mi devo inventare dove andare a portare una buona idea, mi devo inventare come fare ad incontrare altri e condividere un'indole. Ce l'ho, ho chiaro e viene anche promosso, come si fa per tante cose, viene promosso quella struttura di partecipazione chiara e definita. Quanto costa? Credo che non dobbiamo porci il problema di quanto costa, a fronte di un bilancio di non so quanti milioni di euro. E poi pensavo a una persona, un soggetto, persona, soggetto collettivo, e ribadisco, anche l'altra volta l'ho detta questa cosa qua, perché mi sembra importante, mi sembra per il bene di Borgo Manero, davvero. Le priorità, secondo me, sono anche queste. Una persona di riferimento che si occupi della promozione della partecipazione. Perché a Borgo Manero ormai i ragazzi, mi viene da dire, sono disillusi del fatto che si possa partecipare. Ci vuole un sacco di tempo per promuovere la partecipazione e per far sì che i ragazzi poi ci stiano, vengano. Non si può dire, ho aperto l'ufficio, non è venuto nessuno, vedi che sei stupido, non capisci i giovani d'oggi. Bisogna investire su quella roba lì, con un luogo, con una struttura definita e con qualcuno che se ne occupi in maniera specifica e professionale, questo sì. 25.000 euro sono tanti da dedicare all'anno per questo tipo di roba qua. Vi ho fatto l'elenco di quanti soldi soltanto la piccola regione Piemonte ha messo a disposizione per facezie, mi immagino che 25.000 euro l'ho buttata lì, nel senso poi possiamo ragionare anche con persone che magari studiano meglio il a far che, quante ore, dove, con chi, però la butto lì. Sempre per il famoso ma tu fai delle proposte, la rifaccio per la terza volta. Grazie.
Grazie consigliere Cerutti Emanuele, prego consigliere Faggiano.
Sì, allora intanto ovviamente sono in grande sintonia con tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Benissimo l'intervento sui giovani che è stato portato da Calderoni, rafforzato da Emanuele Cerutti. Molto bene anche, devo dire, l'aspetto sul parcheggio dell'Est Lunga, poi vabbè, l'assessore ci ha abbastanza rincuorato, perché quello è un problema che ha sentito, è sentito quel problema del parcheggio che è venuto meno. Questo è un documento unico di programmazione che ovviamente è figlio della discussione che abbiamo fatto 2 mesi fa, ma è normale, è logico, anzi, guai se non fosse così, per cui va in filo logico coerentemente con quel documento di programmazione. Quello che ho detto 2 mesi fa lo ribadisco oggi, questo è il libro dei desideri dell'amministrazione che è legittimamente stata eletta e che legittimamente fa il suo mestiere, io ovviamente ho un'altra visione, altrimenti starei dall'altra parte della sala. Solo 2 sottolineature, una perché non l'ho capita benissimo e nella mia innata positività, sono una persona che veramente vede sempre il bicchiere mezzo pieno, spero che sia magari figlia anche di una proposta che avevo fatto io 2 mesi fa, lanciata lì, perché al programma 11, obiettivo operativo settore URP comunicazione, leggo segreteria del notiziario comunale, tra parentesi, nel caso di una decisione in tal senso l'amministrazione comunale. Io avevo sollecitato nella scorsa seduta appunto la redazione del notiziario comunale dove si desse voce un po' a tutti, se questa cosa è stata colta ed è in incubazione, io realmente ringrazio l'amministrazione se così fosse, se così invece non fosse, io ho preso lucciole per lanterne, peccato, continuerò lo stesso ad essere un eterno ottimista. La seconda sottolineatura invece che faccio, mi preoccupa un po' di più e spero di essere rasserenato dall'assessore Elisa Zanetta in questi, invece per quanto riguarda questo argomento, è che o sono distratto io o ho letto veramente poco o nulla sul Parco della Resistenza. Spero di essere stato distratto io. Peccato che poi in tutto il documento, io ho fatto anche il cerca, mi è messo proprio Resistenza come parola di ricerca e mi è uscito solo il programma di connettività della fibra, che va benissimo, però io credo che lì, no Elisa, meglio se mi dici di no, perché sul Parco della Resistenza credo che ci sia una partita un po' importante da giocare, anche perché poi anche nell'ultima commissione urbanistica abbiamo parlato del problema della tensostruttura, che è un qualcosa da risolvere, e verrà risolto ovviamente a malincuore da parte mia, perché ripeto, quello per me, per tanti borgomanesi, era il circolo del tennis, era un circolo di aggregazione, era uno spazio ricreativo anche per i ragazzi giovani, che per i motivi che conosciamo non potrà più essere così, un po' perché si è deciso di gettare la spugna, un po' perché comunque diventava oneroso e pesante andare avanti con i continui reclami del vicinato, va bene, non apro la questione, la chiudo subito, anche se mi innervosisce molto il dover cedere all'egoismo e veramente alla cecità di pochi individui. Ecco, però io credo che il Parco della Resistenza necessiti di un occhio di riguardo. Io so che l'assessore Elisa Zanetta questa sensibilità, almeno me l'ha dimostrata quando abbiamo parlato in merito al tema, probabilmente sono stato distratto io nel leggere il documento.
Grazie consigliere Faggiano. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Se nessun altro consigliere vuole intervenire, darei la risposta. Signor Sindaco, prego per le conclusioni finali.
Grazie Presidente, no, mi spiace che Pastore sia uscito, vabbè, comunque. Per quanto riguarda il discorso dei sottopassi, non dico niente perché sappiamo tutti che i due sottopassi sono in gara d'appalto. Quando Ferrovie ci dirà chi ha vinto la gara d'appalto ne parleremo, i progetti sono sopra, sono a disposizione di tutti. Che cosa devo aggiungere? Devo continuare a dire tutti i giorni che magari a novembre vediamo il cantiere, oppure magari il mese di dicembre? No, io vi parlo di cose concrete, non sono abituato di parlare di polvere, non mi piace parlare di polvere, preferisco parlare di cose serie, cioè cose concrete. L'articolo che è uscito sul giornale oggi, abbiamo fatto un incontro in quel di San Marco, abbiamo voluto confrontarci, abbiamo voluto confrontarci con la gente, è stato un incontro molto positivo. Sulla scelta non avevamo molte alternative, non sono assolutamente soddisfatto delle alternative che avevamo. L'alternativa era sottopasso pedonale in via Simonotti, progetto che risale agli ultimi due anni amministrazione Pierluigi Pastore, tanto è vero che Pierluigi Pastore e Gianni Cerutti, consigliere comunale, era di San Marco, erano venuti in quel di San Marco a spiegare il progetto. Adesso poi entra Pierluigi, voglio che confermi questa cosa. Seri dubbi, anzi gli stessi dubbi che 12 anni dopo c'era un'altra sera. Costa 1,5 milioni di euro, è stato stralciato dal primo pacchetto, perché il primo pacchetto su Borgomanero era legato a tre sottopassi, due carrabili e uno pedonale. E abbiamo spiegato alla gente di San Marco che c'era questa alternativa, cioè nel senso facciamo il sottopasso pedonale oppure ci facciamo dare i soldi che avrebbero speso per fare il sottopasso pedonale per fare investimenti e messa in sicurezza delle vie di San Marco, anche perché a metà Via Verdi, non so per chi sa dov'è la Via Verdi a San Marco, a metà della via, all'altezza più o meno del laghetto, ci sarà questo sottopasso ciclo pedonale e carrabile, okay? Quindi un carrabile con una pista ciclopedonale a lato in sicurezza che si collegherà con la via Pennaglia. Via Pennaglia che è nel programma e nell'ottica di questa amministrazione di andare a creare questa nuova viabilità importante che collegherà il sottopasso di via Arona. Quindi, per essere brevi, il sottopasso entrerà in via Arona, stiamo, come diceva il Vice Sindaco, progettando e chiedendo finanziamenti, e qui vogliamo l'impegno anche della Regione Piemonte, anche magari del Governo, anche dell'ANAS, non lo so, chi più ne ha più ne metta, per cercare di essere aiutati, perché in questo momento è fondamentale liberare la nostra città dal caos, perché con questi passaggi livelli stanno creando caos, perché i treni sono arrivati a raggiungere un numero incredibile e quindi è più il tempo che il passaggio livello sta chiuso che sta aperto, in più il traffico è aumentato. Il consigliere Pastore abita in via Santa Crisnetta e vede cosa non passa in quella via e per fortuna, e ringrazio, è stata fatta la tangenziale, 12.000 passaggi in tangenziale di più, 12.600, okay? Tutto traffico che sarebbe entrato in città a Borgomanero. Allora, noi andiamo a realizzare questo sottopasso, dobbiamo, lo voglio sottolineare, realizzare il ponte sulla Gogna, realizzare un piccolo pezzo di strada che colleghi il pronto soccorso, l'ospedale, si colleghi con la via Pennaglia già esistente, a un certo punto si innesterà il sottopasso di San Marco e manca l'ultimo pezzettino di strada che si collega col centro San Giuliano. Abbiamo creato un'arteria importante, okay, che libera una buona parte del traffico della nostra città, soprattutto dà possibilità ai mezzi di soccorso e chi ha bisogno di arrivare in fretta all'ospedale, diciamo dalla zona nord in modo particolare e dalla zona di via Arona, in un attimo si è in quel dell'ospedale. È chiaro che non possiamo fermarci, come diceva il Vice Sindaco, a utilizzare i soldi della nostra città, perché signori, cioè, è inutile qua a dire Borgomanero deve fare, il comune deve fare, tutti devono fare, però oggi politiche che hanno aiutato i giovani a livello nazionale io non ne ho viste granché negli ultimi anni. Probabilmente non sono un genio a capire queste cose, ma non le ho viste. Mi auguro e spero che questo governo faccia qualcosa in più di quello precedente, perché eravamo a livello zero assoluto. Regione Piemonte è uscita con i bandi quest'anno. Sarà forse perché andiamo in campagna elettorale? Sono cattivo. Sono cattivo.
Prego di parlare, di non parlare così.
Sono cattivo, consigliere. Cioè, mi preoccupo questa cosa. Cioè, voglio dire, non è forse perché arriviamo in campagna elettorale e dobbiamo... Mi preoccupa questa cosa. Noi andremo a chiedere su tutto, consigliere. Però, quando sento parlare il consigliere che è uscito, il comune sta investendo su piccoli interventi, su manutenzioni. Ma siamo obbligati a farle queste cose. La gente cade e si spacca le corna. Questo è il problema. La gente cade e picchia la testa perché inciampa sul buco del marciapiede. Perché abbiamo le strade che non sono in ottime condizioni. Abbiamo speso 2 milioni di euro per mettere a posto le strade. Ce ne stiamo accorgendo, stiamo vedendo. Ma queste cose le dobbiamo fare. Alcune, parecchie manutenzioni. Dobbiamo farle. Io sono contento che vengano fatte le manutenzioni. Poi, la finanza è quello che è, il personale è quello che è. Continuo a dirle queste cose, ma le potete verificare. Non sono cose che mi invento. Verifichiamole queste cose. Dopodiché le condizioni del comune sono queste e quindi il comune fa tutto quello che oggi può. Di più di questo non si può fare. Allora poi possiamo decidere e fare altre scelte, ma noi oggi stiamo portando avanti quello che è l'indirizzo di mandato del programma del sindaco. Cioè, io capisco. Poi, ripeto, non sto dicendo... consigliere Cerutti, non sto dicendo, l'amministrazione, se andate a vedere il nostro programma, è questo, noi stiamo andando avanti. Poi ripeto, siccome è il nostro programma e la gente ha fatto questa scelta, noi andiamo avanti per la nostra strada. Poi ripeto, se entrano altri soldi, se entrano che si possono spendere oltre a quello che è chiaramente il nostro obiettivo. E ci possono fare, lo facciamo. Probabilmente non ci siamo concentrati a sufficienza per quanto riguarda i progetti, partecipare a dei progetti per quanto riguarda i giovani. Vedremo di puntare. Però ripeto, io non sto dicendo che il nostro programma era lì, lo potete vedere, e stiamo cercando di andare avanti. E non so quanto riusciremo a fare il nostro programma, però ce la stiamo mettendo tutta. Io so che ci sono assessori che fanno il tecnico comunale, ok? Cioè ci sono persone che sono andate fuori in settimana a misurare le strade, ok? Tutte le settimane, vabbè, però non volevo, hai capito? Cioè questa è la difficoltà che abbiamo oggi. D'altra parte il personale dal 2007 oggi è sceso. Il personale dal 2007 oggi che non possiamo sostituire si è ammalato. Quanti? Qualcuno è anche morto. Ma quelli ammalati dobbiamo cambiargli il carico di lavoro, dobbiamo fargli. Quindi quando arriveranno le nevicate, okay, se prima avevamo 20 persone in cantiere, e Pierluigi lo sa meglio di me, okay, erano 20 persone che alle 4 e mezza del mattino, se nevicavo alle 5, quando uscivano e pulivano i marciapiedi, okay, dell'ospedale, pulivano i marciapiedi delle scuole, pulivano le cose più importanti della città. Oggi che possono svolgere ancora quel lavoro sono 7 persone. Capite che i tempi non possono essere, il lavoro che fanno 20 persone non è quello che fanno 7 persone. Quindi noi l'anno scorso non avevamo neanche la possibilità di prendere i voucher per poter pagare qualcuno che oggi è senza lavoro e magari avrebbe avuto così la voglia di spalare un po' di neve, non lo so, la voglia, ve lo dico perché c'erano 100 persone l'ultima volta che abbiamo fatto la richiesta e abbiamo fatto fatica a trovarne 10, okay? Però la gente muore di fame, noi diamo la possibilità e poi non partecipano perché, non lo so, un voucher non è proprio niente, si parla comunque di 8 euro all'ora, 8 euro all'ora puliti, non lo so, io sono felice di... Però al di là di queste cose, no? Cioè, capite che il comune fa il suo, può fare il suo, poi è giusto che l'opposizione, sono felicissimo che l'opposizione dica la sua, ci mancherebbe poi dell'altro, se non discutiamo qua, però perdonatemi, non è solo il comune che deve fare, noi abbiamo bisogno di essere aiutati anche da altri enti, però quando vai in altri enti e non hai risposta, questa cosa, perdonatemi, dà abbastanza fastidio. Grazie.
Grazie signor Sindaco, qualche altro consigliere vuole intervenire? Se nessuno vuole, prego Assessore Franco Cerutti.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Io intervengo non per far polemica, ma solo per dire e evidenziare le grosse difficoltà che abbiamo riscontrato in questo anno proprio nella direzione che state evidenziando in questa serata, e mi riferisco in sostanza ai tentativi che il Comune, l'amministrazione comunale ha fatto nei confronti dei giovani, ma non solo dei giovani, anche delle persone disoccupate, perché vedete, io appena arrivato ho fatto proprio una verifica, una ricerca di capire com'era la situazione a Borgomanero. E il primo dato che mi è arrivato è che a Borgomanero c'erano 2700 persone che non hanno lavoro, che stanno cercando lavoro. Quindi abbiamo detto, va bene, cerchiamo di fare qualcosa anche nei confronti di queste persone, anche se il Comune non è un'azienda, quindi non può dare il lavoro direttamente a queste persone. Quindi abbiamo cercato bandi e quindi trovare iniziative volte appunto al fine di dare una mano a queste persone e nello stesso tempo dare una mano anche ai cittadini di Borgomanero, perché queste persone con il loro lavoro poi potevano contribuire al benessere della città. Abbiamo predisposto un bando regionale, abbiamo partecipato, inizialmente questo bando prevedeva l'inserimento di 28 persone. Dico, bene. Siamo riusciti con grande sforzo a recuperare anche i soldi da parte dell'amministrazione da integrare a questo progetto e tutto. In fase esecutiva cosa succede? Che la Regione ha cambiato le regole. Ha cambiato le regole mettendo dei paletti dove potevano partecipare solo un determinato categoria di persone. Quindi questo bando l'abbiamo ridotto e fortunatamente siamo riusciti a partire e in questo momento è attivo e ci sono 10 persone che stanno lavorando facendo servizi di pubblica utilità per quanto riguarda l'amministrazione del Comune di Borgomanero. Quindi stanno facendo servizi sia nell'ambito del verde pubblico sia nell'ambito anche della cultura. Quindi tutto questo ha comportato comunque un grande impegno non solo da parte dell'amministrazione ma anche degli uffici, quindi c'è stato un grande lavoro che comunque viene portato avanti e per 6 mesi viene ancora gestito. Quindi questo è un esempio per dirvi che comunque la volontà di andare nella direzione di risolvere i problemi anche delle persone che non hanno lavoro, questa amministrazione lo sta facendo e sicuramente lo farà anche negli anni a venire. Un altro passo che stiamo facendo è quello di coinvolgere non solo le persone che non hanno lavoro, ma anche le associazioni. Stiamo cercando di far rete fra il Comune, con il CIS, con le associazioni del territorio per trovare iniziative e trovare anche fondi. Cosa che oggi, se non oggi c'era la scadenza appunto del bando regionale e il Comune con le associazioni del territorio e il CIS hanno partecipato a questo bando. Adesso i risultati non li abbiamo ancora, però anche questa cosa è stata fatta. Assessore Zanetta vi evidenzia anche che oggi è stato presentato il bando per la torretta. Quindi si sta lavorando. È che non si può partecipare a tutti i bandi che ci sono e poi bisogna anche fare una cernita e quindi anche vedere quelli che sono più adatti alla nostra situazione. Quindi volevo solo dare questi dati perché possono sicuramente servire a tutto il Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie Assessore Franco Cerutti per le precisazioni in materia occupazionale importante. Prego, consigliere Pier Giorgio Fornara.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Avrei preferito intervenire sul punto dopo, però siccome sono stati toccati tutti questi temi, tutto quello che ho da dire lo dico adesso e quindi evito tanti interventi. Innanzitutto vorrei smentire o perlomeno fare qualche precisazione sull'ottimismo che ha l'assessore alle finanze Ignazio, che l'andamento è positivo. Per essere un po' nel settore, devo dire che da qualche mese certe aziende che per il passato hanno sempre, diciamo, lustrato il nostro territorio stanno in periodo di sofferenza e si sta studiando di allargare la cassa integrazione ad aziende che non hanno mai saputo e visto che cos'è. Detto questo, speriamo sempre in tempi migliori. Un'altra precisazione, chi era Pastore che aveva toccato il discorso della videosorveglianza, vorrei dire che quando è bruciato il cassone alla Resiga, i vigili del fuoco sono venuti a sequestrare la mia cassetta della telecamera perché quelle della discarica non funzionava. No, è che per legge chiunque non potrebbe inquadrare la strada. Tu inquadri la mia telecamera inquadra il cancello d'ingresso e quindi si è visto e quindi da lì sono risaliti a... Vabbè, questo è solo per precisare. Ma quello che volevo dire, ascoltando anche l'intervento dell'assessore Cerutti, è una bella iniziativa questa qui del... com'è che si chiama? Progetto lavoro, lì, questa pubblica utilità, perché conoscendo qualcuno di questi qui che... È stato assunto, comunque per 6 mesi opera all'interno. Io credo che come amministrazione bisognerebbe davvero curarli, perché ripeto, conoscendone qualcuno dico che lì c'è gente che ha voglia di lavorare e quindi e quindi probabilmente sindaco, no, ho detto qualcuno, non mi ha detto. E no, ma serve anche a quello i 6 mesi di prova, i 6 mesi di cosa, cioè insomma, lo dico anche da imprenditore, insomma, il periodo di prova c'è. Quindi magari per la spallatura della neve si potrebbe contare magari su qualcuno anche di questi qui, o magari anche allargando un po' la cerchia, perché, ed è per questo che sono intervenuto, perché credo che come amministrazione, probabilmente non so se siete al corrente, ma da qualche mese c'è qualche volontario che porta alla stazione alla sera un piatto di pasta per chi magari salta anche il cibo. Non è che è gente che morirà di fame il giorno dopo, però il modo in cui viene accolta questa cosa e il modo anche in cui tutte le sere qualcuno in più si aggrega e il modo in cui anche qualcuno viene lì e apre il libro contro Sergio Bossi, contro l'assessore, contro il funzionario del coso, perché sono andato su, non mi danno niente, qui lei c'ha, poi è chiaro, insomma, io li chiamo desaparecidos questi qui, perché è gente che veramente per problemi di famiglia, per problemi di rapporti, cosa, se è mangiato, se è perso tutto, e quindi è anche difficile capire tutta la storia che sta a monte. Però il mio intervento questa sera era per dire che se il Comune potesse anche magari intervenire su, visto che è partecipe nell'operazione della Caritas alla stazione, magari far sì che questi qui d'inverno possano mangiare dentro la stazione invece di mangiare sulla banchina, magari sarebbe anche una cosa più intelligente. Ma soprattutto nei confronti di questi che magari non hanno neanche un tetto, cioè oltre a portargli il pasto, questi dormiranno sulla banchina, dormiranno in macchina o su qualche rottame di camper, così. Se si provasse a pensare a quanto si spende come comune per i cani e per i gatti della via Resiga, magari una percentuale, non dico pari, perché se fossero davvero cani e gatti quelli che mangiano la stazione, magari la gente si mobiliterebbe di più, invece sono esseri umani, quindi si potrebbe magari anche vedere di, o attraverso un'associazione, attraverso affittare un appartamento che ce n'è ancora a Borgomanero Spiti e dargli un tetto, cioè un investimento di 7-8 mila euro all'anno si pagherebbe un affitto decente dove 4-5 persone, l'abbiamo fatto a Briga grazie al prete di Briga che devo dire è l'unico prete del circondario che ha capito il problema e si è reso disponibile a dare un ambiente utile per risolvere almeno in parte questo problema, potrebbe essere anche un segnale più che positivo per il Comune. Avrei altre magari proposte da fare, però magari d'urgente non c'è niente.
Grazie consigliere Pier Giorgio Fornara, prego qualche altro intervento. Se non c'è nessun intervento chiuderei la discussione, passerei alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, urge questa dichiarazione di voto, nel senso che io non voterò contro perché il Comune non fa nulla. Diceva bene l'assessore Cerutti, è questione di scelte. Io voto contro le scelte che fa, non perché non fa nulla, non perché non persegue il proprio programma, è che se non siamo d'accordo rispetto agli obiettivi del programma, no? Per cui, sì, però siccome, come dire, le risposte stanno sempre a sottolineare che il Comune fa quello che può, io non voto contro perché penso che il Comune non faccia quello che può. Io penso che il Comune possa fare delle cose e non possa fare
determinate cose.
Io penso che il Comune possa fare delle cose, poi sceglie di fare quelle che sono nei suoi obiettivi. Come dire, e quindi è inutile che mi sottolineiate che non si può far di più, si può far diverso, no? È talmente lapalissiano che evitiamoci di dirci questa roba qua. Ecco. Quindi il mio voto contrario non è rispetto al fatto che penso che il Comune non faccia quello che può. Il Comune non fa quello che, modestamente, io ritengo si debba fare, modestamente, nel senso che...
Grazie, no. Consigliere Emanuele Cerutti. Passerei alle votazioni. Passiamo alla votazione della proposta di delibera numero 3, con oggetto approvazione documento unico di programmazione 2019-2021. Chi si astiene? Si astiene il consigliere Fornara Andrea. Chi è contrario? Contrario Fornara Pier Giorgio, il consigliere Cerutti Emanuele, Roberto Faggiano Cataldo, il consigliere Calderoni Simone e il consigliere Pastore Pierluigi. Chi è favorevole? Bene, procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 3. Astenuti? Il consigliere Emanuele Cerutti, il consigliere Fornara Pier Giorgio, Roberto Faggiano Cataldo, il consigliere Pierluigi Pastore. Contrari? Il consigliere Simone Calderoni. Favorevoli? Perfetto, passiamo alla proposta di delibera numero 4, variazione al documento unico di programmazione e al bilancio di previsione 2018-2020. Prego Assessore Zanetta.
Sono stufo di sentirmi. Dai, anche noi siamo stufi di sentirmi. Grazie Sindaco, mi spiace essere ottimista. Mi sembra che la cosa abbia dato più fastidio che il resto, comunque non lo so. Io avevo solamente letto dei dati riferiti a un 2016, l'ho specificato, l'ho ridetto più volte, mi sembra che abbia colpito, non so in quale maniera, la minoranza, ma mi spiace, però in 5 anni se ci sono, nella media, e sarò il diciamo tecnico di turno, non lo so, il contabile, che non vede più alto, che non vede più là del naso, ma se ci sono 800 in teoria dichiarazioni in più in 5 anni, mi sembrava una cosa positiva, ma assicuro non dirò più nulla e non sarò più ottimista di quanto, anche in senso scaramantico, perché non si sa mai. Detto questo, mi preme precisare solo una cosa, perché ho già sentito prima soldi. Allora, stiamo portando una variazione al bilancio di circa 100.000 euro, per entrate sopravvenute in comune, quindi che non ci aspettavamo di incassare e che sono arrivate, ma perché abbiamo chiesto, non che non l'avessimo chiesto, che ci regalano dei soldi, sono entrate in conto capitale e in conto capitale vanno spese. Quindi quando parliamo di bilancio, quando parliamo di spese, quando diciamo che il comune fa una spesa per investimenti, per la strada, per il... e utilizza i soldi all'uopo destinati e solo a quello destinati, è una cosa, la parte corrente è un'altra. Quindi le spese che possono essere fatte con questi soldi riguardano solo esclusivamente la parte in conto capitale del comune. Quindi non possiamo usare questi soldi per fare la festa dell'uva, per fare il bando o per assumere qualcuno, piuttosto, no. Solamente investimenti in corso, quindi noi investimenti programmati e da farsi entro l'anno, perché entrano a settembre-ottobre 2018. Abbiamo delle esigenze? Sì. Quindi i 100.000 euro, che sono 60.000 euro di un contributo dalla Regione sulla rotonda eseguita in via Matteotti 10 anni fa, richiesti dall'allora assessore Bossi e arrivati oggi, 30.000 euro d'acqua e dotto Novara VCO in liquidazione, che ci ha dato questo sì, acquedotto Borgonero, scusate, ma pure di parlare, e circa 7.500 euro come primo contributo da parte della Regione Piemonte per la pulizia del torrente Agogna, sono all'incirca 96 più 1.000 euro un'altra parte, sono 99.000 euro. Tra l'altro, chiusa questa variazione, sono arrivati altri 7.500 euro dalla Regione, per cui vorrà dire che li accerteremo poi in una prossima occasione. Questi soldi che entrano quindi in parte corrente vengono oggi spostati su alcuni capitoli del comune per quanto riguarda gli investimenti, in base alle richieste pervenute dagli uffici sulle necessità segnalate in questa fase dell'anno, e sono
all'incirca 30.000 euro per il palazzo comunale, per far sì che poi ce lo spiegherà meglio la collega Zanetta, quindi lascio a lei anzi spiegarci che cosa verrà fatto. Ci sono una serie di piccoli interventi che lascio sempre all'assessore competente a spiegarci sulle scuole, sui giochi, sulla messa in sicurezza, sugli ascensori. Ci sono circa 20.000 euro per continuare e concludere entro l'anno la verifica di messa in sicurezza dei ponti che sto seguendo. Io anche qua, quando mi è capitato di parlare di ponti, ho semplicemente detto e ribadisco, lo dico qua dentro, ne avevamo parlato inizio anno, inizieremo la verifica dei ponti cittadini, credo che sia doveroso farla, non voglio allacciarmi a cosa è successo poi quest'estate, quindi da poco, l'abbiamo ricordato inizio Consiglio Comunale, ma la verifica è iniziata nel mese di marzo, con il finanziamento previsto nel bilancio 2018, non prevedevamo magari di fare in un colpo solo tutti i ponti cittadini, ne abbiamo fatti tre quest'anno, il quarto era già collaudato perché recente il collaudo, abbiamo comunque deciso, stante anche le richieste del Ministero, stante la volontà di una verifica più costante, avendo la disponibilità, aggiungiamo circa 20.000 euro e completeremo la verifica statica dei restanti ponti cittadini da farsi entro la fine dell'anno. Per il resto, per le indicazioni arrivate sulle verifiche fatte ad oggi sono positive, per cui questo è quanto. Quindi questa variazione in camera dei soldi, i soldi li andiamo quindi a destinare a questioni che per noi sono preminenti, quindi messa in sicurezza dei ponti, delle scuole, del palazzo comunale, e basta, e qua si chiude, sono 100.000 euro di variazione. Grazie.
Dichiaro aperta la discussione. Prego, colleghi consiglieri, chi vuole intervenire? Nessun intervento? Prego, qualcuno vuole intervenire? Quindi... Dichiaro, se non c'è nessun intervento, consigliere Pastore, allora, prego consigliere Pastore.
Dico una cosa sulla quale che ho apprezzato, cioè ho visto che è stata fatta la pulizia della gogna in questi giorni, è una cosa positiva, era già stata fatta... il primo anno in cui io ero sindaco è stata fatta una cosa similare, e quindi secondo me è giusto mettere in sicurezza il corso d'acqua, perché adesso si parlava dei ponti, secondo me l'unico ponte che in caso di piena ha qualche problema potrebbe essere il ponte Mazzini. Il ponte Mazzini è il ponte, diciamo, primo, perché se dovesse rimettersi qualche tronco di traverso l'acqua salta fuori e viene in piazza, sicuro. Quindi secondo me tenere pulito l'alveo, tenere pulita la cosa è una cosa meritoria. E tenete, perché sul ponte del Torrione abbiamo nessun problema. Sul ponte Mazzini credo che sia l'unico ponte che in un futuro... non so, io spero non tanto remoto ci sia la possibilità rimettere mano a quel ponte lì, perché è il più pericoloso secondo me per la città, perché è il più basso, ha poca luce, ha poca sezione. È vero che da lì, dal ponte Mazzini in giù, la gogna ha una pendenza maggiore, quindi ha un effetto di richiamo, ed è vero anche che a monte del ponte Mazzini il corso della gogna è ampissimo. Voglio notate due cose: la gogna davanti all'oratorio e la gogna che c'è a Fontaneto da Gogna, cioè se uno va a Fontaneto da Gogna guarda giù dal ponte di Fontaneto non crede che sia lo stesso corso d'acqua che c'è a Borgo Manero, perché a Fontaneto è una rugia, insomma, c'è poco. Allora, però voglio dire, nonostante questi margini di sicurezza che ci sono, mantenere la pulizia come è stata fatta oggi e come è stata fatta 15 anni fa o 20 anni fa è utile, anzi indispensabile per garantire una sicurezza. Poi va bene il monitoraggio dei ponti, sicuramente, però questa è soprattutto per la sicurezza della città, è importante anche la pulizia del fiume e anche delle rogge, perché tutti questi, se potesse fare un progetto che si diceva prima di riutilizzo di personale, così, pensa, cioè non è che uno con un decespugliatore, non è che deve essere uno scienziato, uno che usa il decespugliatore o la roncola per tenere pulite le sponde della roggia, della roggia vecchia di Borgo Manero, della grua, del lagone, eccetera, eccetera. Ecco, mi raccomando, quello è la rete idrografica minore, non è minore per importanza, è minore perché è più piccola, ma è tanto, tanto importante quanto quella maggiore. Grazie.
Grazie consigliere Pastore, prego, qualche altro intervento? Nessun intervento, passerei alle dichiarazioni di voto. Se nessuna dichiarazione di voto, passerei alle votazioni, quindi mettiamo in votazione la proposta di delibera numero 4 con oggetto variazione al documento unico di programmazione e al bilancio di previsione 2018-2020. Astenuti? Astenuti Fornara Pier Giorgio, Cerutti Emanuele, Pastore Pierluigi, Fagiano Roberto Cataldo, Calderoni Simone e Fornara Andrea. Contrari? Nessun contrario. Favorevoli? Passerei all'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 4. Astenuti? Consigliere Cerutti Emanuele, Roberto Fagiano Cataldo e Simone Calderoni. Prego, consigliere, l'ho vista titubante. Siamo in votazione. Perfetto, allora riprendiamo. I due astenuti sono Cerutti Emanuele e Calderoni Simone. Contrari? Favorevoli? Perfetto. Passerei alla proposta di delibera numero 5 con oggetto Commissione Comunale per l'aggiornamento degli albi dei giudici popolari, surroga di un componente della Commissione. In base all'articolo 45, come da indicazione, designerei i rappresentanti più giovani che devono essere in numero 3, quindi pregherei il consigliere Simone Calderoni.
Diamo indicazione di voto.
Possiamo andare in segreto. Prego, per la votazione possiamo contare sui più giovani. 2, Andrea? Perfetto, 3, 5 minuti, prego. Guardate là sopra, ecco qua, potete consegnare. Grazie mille.
Sì, sì. Adesso
no, spiegalo il microfono. Scusate, Scusate, per maggior precisazione, tutti lo sapete perché ne abbiamo già parlato tutti quanti, stiamo surrogando il consigliere dimissionario che faceva parte del gruppo PD Corrado Rossi. Grazie.
L'ho detto l'oggetto. No.
Io devo votare?
sto scherzando.
Sì.
Ciao a tutti. Posto.
Esce consigliere Fornara. Tanto fai questa, vattene via. Aspetta ancora 5 minuti. Sì. Prego, potete procedere con la conta. Esatto.
Vai. Fagiano. Neanche una euro. No? Quanti devono essere? No, ma primo turno, tutti?
Tutti, quindi.
Va bene, meglio così.
Prego, il risultato della votazione è stata per il consigliere Fagiano Roberto Cataldo di numero 15. L'unanimità, perché abbiamo votato tutti. Perfetto. Quindi adesso il nuovo membro della commissione degli albi dei giudici popolari è il consigliere Roberto Fagiano Cataldo. Dobbiamo procedere anche per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Tutti favorevoli. L'altro membro è Zanetta Massimo.
Sì,
solo uno, erano due. Uno di maggioranza e uno di minoranza. Perfetto, oltre al sindaco naturalmente, ecco. Passiamo alla proposta di delibera numero 6, interrogazione presentata dal consigliere Pastore Pierluigi, protocollata in data 18 giugno 2018, al numero 002-4095/2018, Ecocentro in via Resiga. Prego, consigliere Pastore.
Grazie Presidente. Considerato che l'ecocentro di via Resega è divenuto negli anni un importante e significativo punto per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi quali verde, sfalci, ingombranti, eccetera, a servizio della cittadinanza. Visto il regolamento comunale che ne regola il funzionamento, in particolare l'articolo 5, considerato il notevolissimo volume di verde e sfalci accumulati, di inerti collocati entro il cassone metallico e di ingombranti di legno accumulati. Considerato altresì che l'ecocentro era nato principalmente come servizio al cittadino che deve smaltire modeste quantità di rifiuti e non per gli operatori economici del settore. Il sottoscritto consigliere comunale interroga il sindaco per conoscere i quantitativi di sfalcio e verde ingombranti ed inerti smaltiti dall'inizio dell'anno, il costo sopportato dall'amministrazione comunale per tale smaltimento. Se le ditte che normalmente regolarmente conferiscono detti rifiuti all'ecocentro corrispondono un onere per questo servizio reso dal comune o dalla società Medio Novarese Ambiente. Grazie.
Grazie consigliere Pastore. Prego signor sindaco per la risposta.
Grazie Presidente. Risposta all'interrogazione protocollata in data 18 giugno 2018 in merito all'ecocentro in via Resega. A riscontro dell'interrogazione in oggetto si allega alla presente comunicazione un prospetto riepilogativo contenente i costi di smaltimento del rifiuto verde, dei rifiuti ingombranti nonché dei rifiuti inerti relativo al periodo gennaio-maggio 2018, completo dei relativi costi di smaltimento e quantitativi. Altresì si comunica che solamente le ditte di manutenzione del verde che conferiscono rifiuti provenienti da utenti di Borgomanero senza delega formale corrispondono a un costo di smaltimento. Grazie.
Grazie signor sindaco.
Allora,
prego consigliere Pastore.
Sì, grazie. Io credo che da quello che ho visto è già cambiato qualcosa giù alla Ressica, però vorrei significare una cosa, che la cittadinanza non può, secondo me, supportare quello che è il costo dello smaltimento delle ditte, perché le ditte fanno questo lavoro per lavoro, cioè hanno un introito, e quindi questo ragionamento non può essere, a mio giudizio, fatto in maniera gratuita. Non dico che non deve essere fatto, deve essere fatto corrispondente. Le ditte possono smaltire, a mio giudizio, ma devono smaltire corrispondendo un onere giusto. Cioè, non è che bisogna guadagnarci, no? Però non è giusto che ai cittadini di Borgomanero si debbano far carico dell'impresario che svuota la cantina di Tizio e Caio, che prende dei soldi e poi va giù e mette un po' di qua, un po' di là, nel cassone un po' nel verde, un po' nel cassone dei calcinacci, una balenata. Allora, ritorniamo allo spirito originario della Ressica. La piattaforma della Ressica è nata per la cosiddetta Sciora Maria, che taglia l'erba del pirato, taglia la sua siepe e la porta, oppure per quello che ha da fare, ha rinnovato il suo servizio igienico, ha rotto il lavello e lo porta giù, cioè, ma non è per l'idraulico che ha smontato queste cose qua. Allora, perché poi quei costi lì ce li sopportiamo noi, eh? Il costo della Ressica, se andate a vedere nel bilancio della media novarese ambiente, non è un costo irrilevante, è un costo rilevante, e quindi non credo che sia giusto che questo debba essere a carico della cittadinanza. Già la tariffa dei rifiuti è una tariffa che tendenzialmente credo che andrà a salire, la tariffa di smaltimento dei rifiuti, con il fatto che con il fatto che si dovrà andare a smaltire lontano e il sacco conforme non si è ancora avviato, tendenzialmente quest'anno la tariffa dei rifiuti credo che sarà in aumento, penso. Così, se tanto mila tanto, ipotizzo questo. È chiaro che se andiamo ad aggravare ancora di più questa situazione, cerchiamo di capire, perché poi guardate che a me risulta che per esempio il verde possa essere conferito in aziende o in strutture che producono biogas e quindi magari fanno anche ricerca di questo materiale. Non potrebbe essere trasformato da un costo a un vantaggio. Tutto sta a capire chi lo smaltisce, perché se paghiamo un tot al chilo per smaltirlo, magari si può fare, e sono certo che c'è questa possibilità di trasformare il verde in biogas. Cioè, ci sono delle strutture che fanno questa trasformazione. Grazie.
Grazie consigliere Pastore.
No.
Resiste l'ultimo punto.
Grazie. Abbiamo bisogno ancora dei suggerimenti del consigliere Pastore.
Prego, signor Sindaco.
Concordo, assolutamente, non posso dire che sono assolutamente d'accordo. È cambiato qualcosa perché gli stiamo alitando sul collo. Perché, vedete, il problema che ha un'amministrazione che aveva prima, però io parlo, lo sto vivendo in prima persona, no? Devi essere sempre presente in tutto e col fiato sul collo, perché oggi ci sono persone che hanno un posto di lavoro, ok? E secondo me chi ha un posto di lavoro oggi veramente deve ritenersi fortunato, e purtroppo se non gli stai col fiato sul collo scappano, fanno sempre quello che vogliono. Adesso alla Ressica devo dire che, se non tutti i giorni, quasi siamo lì. Abbiamo fatto sostituire anche delle persone e sembra che, insomma, stia andando un pochino meglio. Vi voglio anche, concludo, sul fatto che la Ressega è nata con l'obiettivo di aiutare, no? Agevolare i cittadini a smaltire delle piccole quantità di materiale, lunedì andiamo ad Arona a vedere il centro ecologico, la piattaforma, perché ho chiesto al consorzio di trovare una soluzione per aiutare, non so, io penso alla mia mamma che arriva all'ecocentro e chi è lì non può aiutare, no? Perché questo è il regolamento. E quindi la mamma aveva papà in ospedale, o ci andavo io a aiutarla, o se no la poverina faceva degli sforzi disumani per tirare fuori i sacchi, non ce la faceva, ok? Allora ho chiesto ad Arona come funziona. Tu arrivi con la macchina, ok? Quindi arrivi in alto e da lì riesci a scaricare, anche se il problema di tirare fuori il sacco al baule c'è sempre comunque. Però è più comodo invece di buttarlo su, no? Stiamo cercando di fare delle considerazioni per rendere e mettere in sicurezza un'area bella, e dobbiamo dire grazie a Pierluigi, perché ne ha subito tutti i colori, se non ricordo, su questa cosa qua. È stata veramente una crociata. Quindi grazie per chi, bisogna riconoscere, no? Chi ha il merito. Adesso ci siamo trovati, abbiamo pensato appunto di fare delle valutazioni per sistemare, magari ampliando, abbiamo un pezzettino di terra ancora lì, di ampliare assieme al consorzio, comunque di fare delle scelte diverse che possano andare incontro. Voglio solo concludere il mio intervento, che purtroppo quando le cose funzionano, spesso e volentieri questo dato, che cioè quindi tutte le cose positive, sono dettate dal fatto che la differenza la fanno le persone. Cioè le persone che sono in questo caso nel centro, che sanno gestire le cose in modo diverso. Okay? Se arriva l'omino che ha su 10 sacchi, 10 secchi di mattoni, per dire, okay? Sappiamo che ne possiamo portare 5. Io dico sempre alla persona che ci cerca di capire se questa persona l'ha fatto lui o arriva lì e ti scarica 10 oggi, 10 domani, e lo fa tutti i giorni, a te portarli là ca. Cioè, voglio dire, capite, no? E l'uomo che c'è lì deve essere, perdonatemi, intelligente a capire che cosa sta succedendo. Quindi, voglio dire, se questo arriva un giorno e ti porta invece di 5, te ne porta 10, e poi la partita è chiusa lì, fallo. Non mandarlo a casa con 4 secchi, perché quei secchi lì poi, io so dove finiscono. A bordo di qualche strada. Cioè, capite? Cioè, quindi questi sono i problemi. Quindi la persona che c'è lì, siete messe delle persone, secondo me, che sono veramente ottime persone, e la cosa sta prendendo una piega diversa. C'è la difficoltà di chiedere sempre il documento. Benissimo. Adesso con il sacco conforme, che adesso poi partiremo con una serie di diciamo incontri sulla città di Borgomanero, nelle frazioni, per spiegare il sacco conforme. Con l'avvento del sacco conforme ci sarà assieme una tesserina, che sarà quella che ci consentirà di entrare alla Ressica, che ci consentirà di, a noi, o meglio agli operatori, quindi al consorzio, di avere dei dati che poi verranno trasmessi su Sergio Bossi, quanto porta in discarica, quanto porta di verde, di legno, no? Sono dati comunque importanti. Per quanto riguarda il discorso del biogas e quant'altro, sì, ci stiamo informando anche su quelle cose lì. Ahimè, stanno succedendo delle cose strane che io faccio fatica a capire. Prima il legno per noi era una risorsa, no? Veniva smaltito. Adesso il legno viene smaltito e dobbiamo pagare. Non è più legno buono, non so, capisco più. Cioè, faccio fatica a capire queste cose. Però è così. Cioè, quindi, se prima avevi la plastica, la carta, il vetro, l'alluminio, dove prendevi qualcosa, e adesso il legno c'è già più, è sempre meno, no? È sempre più, e le richieste sono sempre maggiori. No, questa, perdonatemi, no? È una considerazione che faccio, perché dobbiamo farla quando affrontiamo, insomma, determinati discorsi. Comunque condivido quello che assolutamente lei ha detto, e insomma cerchiamo di farla funzionare al meglio.
Grazie. Grazie signor sindaco. Passiamo al punto numero 7 dell'ordine del giorno, interrogazione presentata dal consigliere Fagiano Roberto Cataldo, protocollata in data 5 settembre 2018, al numero 00344 15/2018, bando regionale, per il riutilizzo dei beni confiscati, riutilizzo torretta. Prego, consigliere Roberto Cataldo Paggiano, per la lettura dell'interrogazione.
Ho sbagliato ad accendere.
Ok.
Prego.
Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari permanenti. Oggetto bando regionale per il riutilizzo dei beni confiscati e riutilizzo torretta. In data 16 agosto 2018 sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte al numero 33 è stato pubblicato il bando attraverso il quale la Presidenza della Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale del Gabinetto e la Presidenza della Giunta regionale numero 186 dell'8 agosto 2018, anche per l'anno 2018 ha voluto dare continuità all'erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati. Il sottoscritto consigliere interroga il sindaco al fine di conoscere cosa intende fare l'amministrazione comunale in merito a tale opportunità legata al riutilizzo della torretta sita in via Arona. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego per la risposta l'assessore Zanetta Elisa.
Grazie signor Presidente. Rispondo all'interrogazione in oggetto. L'amministrazione comunale nutre da tempo grande interesse verso la possibilità di recupero ed utilizzo della torretta a scopi socioculturali, tanto che già lo scorso anno era stato predisposto un progetto in tal senso, il quale, ritualmente presentato alla Regione, era stato ritenuto meritevole ed ammesso al finanziamento. Purtroppo le vicissitudini un po' travagliate che l'immobile, nella disponibilità dell'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Beni Confiscati, ha subito nel corso dei mesi, ha inevitabilmente causato lungaggini nell'assegnazione al Comune, che è stata disposta solo dopo la scadenza stabilita dal bando regionale. Per quanto sopraesposto, sarà nuovamente presentato per la partecipazione al bando regionale 2018 il progetto in parte già predisposto e valutato favorevolmente, che ad oggi prevede la riqualificazione dell'immobile al fine di destinarlo ad attività socioculturali ed educative a servizio della collettività. Saranno pertanto necessarie opere di adeguamento degli impianti e di manutenzione straordinaria dell'immobile per la fruizione degli spazi. Aggiungo solo due parole. Oggi abbiamo presentato il bando che scadeva nella giornata di oggi. In primo luogo un rammarico perché l'anno scorso i finanziamenti che la Regione aveva messo a disposizione erano di 200.000 euro. Quest'anno sono scesi a 150.000. Quindi purtroppo anche questo aspetto è da sottolineare. La torretta ha in primo luogo un valore fortemente simbolico, nel senso già il messaggio che è intrinseco nel suo essere un bene confiscato alla mafia rappresenta per noi una forte valenza sul territorio. L'idea di presentare questo bando finalizzato al recupero in primo luogo, nel senso che il bando regionale prevede due linee, la ristrutturazione oppure l'attrezzamento per ovviamente attività che hanno poi le finalità della legge sui beni confiscati alla mafia. Il primo passo che noi dobbiamo fare è quello di metterlo a norma per poter poi decidere come ridarlo alla collettività. L'intervento non è da poco, nel senso che siamo appena sotto i 100.000 euro e la Regione Piemonte ne finanzia una piccola parte, nel senso che ovviamente se ritenuti meritevoli come l'anno scorso, la metà, 50%, se perché l'anno scorso non ci è stato dato il 50%, ecco. Ovviamente l'impegno è quello che ci abbiamo messo in questo anno per in primo luogo acquisirlo e vi giuro che sono state delle peripezie notevoli perché non so se si è mai capito ma il fatto delle lungaggini derivano dal fatto che il bene era stato inserito nel patrimonio alienabile dell'Agenzia del Demanio, quindi abbiamo dovuto lottare parecchio perché loro erano già disposti a venderlo per fare cassa. Quindi alla fine, e questo l'ho già sottolineato in altre volte, in altre sedute quando abbiamo discusso di questo tema, anche grazie all'aiuto del consigliere Rossi, siamo riusciti ad arrivare a prendere, a farci carico della proprietà di questo bene. Rispondo eventualmente ad altre questioni. Però.
Grazie assessore Elisa Zanetta. Prego consigliere Roberto Faggiano.
solo una battuta così, ma proprio per chiudere in allegria il Consiglio Comunale, nel senso che questa amministrazione riconosco che ha avuto attenzione per la torretta, l'ha fatto l'anno scorso, l'ha rifatto quest'anno, mi aveva già risposto anche il sindaco con un articolo di giornale. Poi mi viene da dire sui figli non ricadano le colpe dei padri, perché precedentemente non c'era tutta questa attenzione, però tanto noi stiamo ragionando sull'oggi. Sì, sono parzialmente soddisfatto, sono sicuramente soddisfatto del fatto che abbiamo partecipato al bando, il contributo è della metà, per cui è chiaro che quello l'abbiamo detto tutta la sera, abbiamo parlato di soldi tutta la sera, sarebbe meglio averli tutti, però ripeto, ritorno con la favola dell'ottimismo, io sono ottimista, cioè ci vedo il bicchiere mezzo pieno, cioè ci vedo il 50% in più, non il 50% in meno, parzialmente semplicemente perché in questo momento non so qual è l'obiettivo, poi ci sarà modo di discuterlo e sicuramente comunque sia il recupero di quel bene, ecco, una precisazione, perché poi a volte è chiaro che in due righe di giornale diventa difficile anche spiegare quella che è l'intenzione, no? Giustamente il sindaco ha risposto dicendo non è che si può fare tutto quello che si vuole con i beni. Sì, le maglie sono abbastanza larghe, l'assessore che avrà letto il regolamento sul recupero dei beni confiscati sa che le maglie sono abbastanza larghe, cioè a meno che tu non ci voglia fare un night, voglio dire, ecco, scusate la battuta. Quando io avevo lanciato l'idea che, ma era proprio solo un'idea, cioè poi tutta da verificare con gli operatori, cioè eventualmente di utilizzarla per i lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sui progetti che loro hanno già in campo, vedi il giorno sulla mafia, perciò figuriamoci lì dentro lavorare a quel progetto, che bellezza sarebbe, anche perché poi ciclicamente il Consiglio Comunale dei Ragazzi, i ragazzi delle medie, ciclicamente cambiano, perciò tutti i ragazzi di Borgomanero ciclicamente quando vanno a lavorare a quella roba lì lavorano in un bene confiscato alla mafia, per cui faccio mie le parole dell'assessore quando dice, perché è quello che intendo io sulla bontà di quel progetto, quando dice ha un valore simbolico. Sì, ha un valore fortemente simbolico, perché quando mi dico sono 30 metri quadri, non me ne frega niente. 30 metri quadri che valgono tantissimo, perché lì dentro i ragazzi che ci entrano capiscono che la mafia, che la criminalità può essere battuta. E quello è l'esempio. Grazie comunque per l'impegno.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Bene, abbiamo eseguito tutti i punti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa questa seduta di Consiglio Comunale alle ore 20:21. Auguro un buon weekend a tutti quanti.